quello a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8 e 38 minuti negli studi di Controradio, ma attendendo le vostre segnalazioni per Dillo a Controradio, buongiorno anche a Viola Giacalone.
Buongiorno a tutti, buongiorno Chiara.
Allora Viola, ricordiamo i nostri numeri, i nostri strumenti di riferimento.
Allora, vediamo se stavolta mi riesce. 342 810 4111, vabbè, questo è semplice.
Sì.
Questo è il nostro numero WhatsApp al quale potete iscriverci.
Anche se noi lo scomponiamo in maniera un po' diversa, il 342 81 04 111, ma insomma va bene, quello è. Poi
abbiamo la nostra mail alla quale potete scriverci tutta la settimana, dillo a controradio@controradio.it, e poi anche il numero per telefonarci in diretta, lo 055 73 99 933.
Sì, va bene, dai, la sufficienza ce l'hai, ma soprattutto andiamo per ordine sui contenuti, tante segnalazioni, in particolar modo su un tema.
Le vetrofanie, ovviamente, perché sono arrivate delle nuove regole, quindi abbiamo ricevuto tanti messaggi e abbiamo deciso oggi di dedicarci un po' a questo tema per fare chiarezza e portare luce.
Sulla sosta in ZCS a Firenze, ogni pass valido per una targa permette di parcheggiare in altre ZCS oltre alla propria a 10 euro al mese, sono spariti i contrassegni cartacei, i controlli verranno fatti tramite gli strumenti digitali, queste le notizie che abbiamo diffuso anche nelle scorse settimane, si può acquistare un pass diverso dalla propria ZCS sul sito servizi dalla strada e quindi la SAS, mentre dal 30 aprile la registrazione sarà obbligatoria per tutti i residenti anche senza acquisto, ma vogliamo riepilogare in un servizio che è andato anche sui canali video di Instagram e TikTok di TIF a cura di Andrea Montigiani.
A Firenze, anno nuovo, nuova sosta. Dite addio alle vetrofanie che consentivano la sosta nelle strisce blu di tutte le ZCS cittadine. Inizia l'era dei pass sosta residenti, mini abbonamenti che permetteranno ai residenti del comune di Firenze di sostare nelle ZCS diverse da quelle di appartenenza, della quale si continuerà a parcheggiare gratuitamente. Si potrà acquistare un pass per ciascuna delle 4 ZCS diverse dalla propria, valido per una sola targa, dove la sosta sarà consentita negli stalli blu di sosta promiscua e in quelli a rotazione solo in orario 18-9. I nuovi pass verranno 10 euro al mese per ZCS, ma se si decide di fare l'abbonamento annuale si risparmierà 2 mensilità. Quindi se un residente volesse sostare in tutta la città senza problemi dovrebbe acquistare i pass per le 4 ZCS diverse dalla propria spendendo 400 euro annui. Questo se si sceglie l'abbonamento annuale. Altra novità? Spariranno i contrassegni cartacei. Non importa stampare nulla, i controlli verranno fatti su lettura targa tramite strumenti digitali in dotazione alla Polizia Municipale. Dal 20 dicembre scorso, se si vuole acquistare un pass diverso dalla propria ZCS è necessario registrarsi sul sito di servizi alla strada, selezionare l'opzione desiderata, inserire la targa e pagare online. Per consentire un controllo efficace del nuovo sistema, però, entro il 30 aprile 2025 dovranno registrarsi anche i residenti che non hanno intenzione di richiedere il pass. Ci sono alcune categorie che sono agevolate: medici, associazioni di volontariato, neogenitori, donne in gravidanza, caregivers e forze armate, mentre i veicoli elettrici potranno sostare gratuitamente in tutte le ZCS.
Allora, questo per quanto riguarda il quadro della situazione. C'è già un messaggio sonoro che ci restituisce un feedback di un'ascoltatrice, sentiamo.
In merito alla questione dei parcheggi, vi volevo segnalare che per concludere l'acquisto di un abbonamento di una zona ZCS in più rispetto a quella di residenza, io ci sto mettendo, ormai sono 3 settimane, non riesco a risolvere l'acquisto di questa cosa e quindi tutti i giorni devo pagare il parcheggio quando vado al lavoro. Io spero che la cosa la sistemino, anche perché hanno messo l'agevolazione con l'ISEE, ma purtroppo non è ancora attiva e quindi insomma ci sono diverse criticità e spero che si muovano a risolverle.
E allora, questa è una delle problematiche che sono emerse sicuramente anche da un punto di vista di capacità dei comparti della SAS di svolgere tutte quelle che sono le nuove anche funzioni e le novità introdotte da questa modalità che è ritenuta una buona idea e anche necessaria e sostenuta da AWS in Palazzo Vecchio. Stiamo parlando della componente a sinistra che sostiene la maggioranza e Verdi. Noi siamo con la capogruppo AWS Colò, Caterina Arciprete, in collegamento. Buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutte e tutti.
Allora Arciprete, che le problematiche stiano emergendo era anche abbastanza prevedibile, e ci confronteremo con l'assessore Giorgio che la prossima settimana sarà nei nostri studi anche per cercare di dare delle risposte funzionali a varie situazioni e anche a una mancanza di informazione, quindi, o comunque difficoltà. Per esempio c'è una questione che riguarda i contrassegni, ci scrivono invece il contrassegno si deve mettere, una volta registrato sul sito ti dicono di stampare un contrassegno su cui c'è scritto l'obbligo di esposizione. Insomma, noi raccoglieremo delle segnalazioni che poi inoltreremo all'amministrazione. Ma perché la cornice funzionale di tutto questo è sostenuta anche da AWS Ecolò ed è ritenuta necessaria in una strategia per la mobilità a Firenze?
Sì Chiara, grazie di darci anche questo spazio per insomma in qualche modo difendere questa misura che è chiaramente una misura non populista, perché lì diciamo che c'era un'anomalia, nel senso che si era normalizzata come se fosse un diritto alla sosta, no? Nardella l'aveva introdotto ed era già stato discutibile allora, perché nel momento in cui introduci qualcosa, un privilegio, però si normalizza, sembra normale, come se noi, secondo me, a un certo punto facessimo smettere di pagare la Tari e poi dopo qualche anno dicessimo no, ma si paga, sembrerebbe profondamente ingiusto, mentre secondo noi il principio è giusto, quello di far pagare appunto la sosta, perché la regolamentazione fa parte di tutte quelle leve che un'amministrazione ha per gestire la mobilità in ottica, e questa amministrazione ci sta provando, di sostenibilità, nel senso che poi a monte abbiamo il problema che in questo momento nessuno è contento, perché gli automobilisti impegnano tantissimo tempo nel traffico, il clima, sappiamo che la qualità dell'aria Firenze non è spesso al primo posto, mettiamola così, si toglie spazio pubblico, quindi abbiamo una situazione che non piace a nessuno, e la regolamentazione della sosta è fra i tasselli, e secondo noi il modo in cui è stata fatta, ora lasciamo stare che poteva essere comunicata meglio, poi ci sono questi problemi che dite, sono fondamentale farli presente all'assessore, sono contenta, però il principio qual è stato? Di cercare di avere dei prezzi contenuti, perché non va, il problema è che quando si dice 400% si confrontano a una situazione anomala e quindi esce fuori un quadro, no? Però insomma, se lo confrontiamo per esempio con altre città, Bologna che è simile, noi abbiamo un po' guardato, sono 70 euro al mese, quindi si è cercato di renderlo comunque contenuto, di prevedere delle esenzioni per alcune categorie, e soprattutto, e noi su questo come AWS Colò ci teniamo tantissimo, c'è un impegno da parte dell'amministrazione a utilizzare le risorse poi per rafforzare il TPL. E questo secondo noi è la chiave proprio di una misura che cerca di tenere insieme equità e ambiente, quindi se si riesce in questa sfida secondo noi è proprio la direzione in cui bisogna andare.
Quindi voi dite c'è un'assunzione di responsabilità, è sicuramente una scelta impopolare, però la prospettiva ci fa dire era una scelta necessaria. Ci sono però già anche da parte vostra registrati dei tasselli in tutto questo che possono essere modificati. Per esempio ci scrivono: è stata data l'agevolazione per i parcheggi ai medici ma non agli infermieri, io lavoro a Santa Maria Nuova, nemmeno un parcheggio interno per biciclette ci danno. Insomma, cercare di rimodulare, forse anche in divenire.
Non sono l'amministratore e l'assessore, però io ho fiducia che tutte queste, sicuramente è perfettibile, quindi ben vengano queste segnalazioni, cerchiamo di inserirne il più possibile, chiaramente poi ognuno ha anche delle sensibilità diverse. Per esempio, ci sono alcuni anche residenti del centro storico che ci hanno detto appunto sui veicoli elettrici, che sono, e infatti noi l'abbiamo riportato, molto spesso molto che loro possono, ma molto spesso sono grandi, si creano anche a volte delle piccole forse ingiustizie, però ecco, la direzione complessivamente ci sembra veramente un buon tentativo di tenere insieme le cose.
Allora, intanto c'è un messaggio, non so se su questo lei è informata, di Giancarlo: parcheggiano gratis in tutte le ZCS solo le auto elettriche o anche le ibride?
Io credo le elettriche, perché si è sempre parlato delle elettriche, però ammetto di non essere al 100% sicura. Di solito si parla delle elettriche, quindi direi non le ibride.
Allora, rimandiamo al 22 gennaio, appuntamento con l'assessore, ringraziando però per la disponibilità la capogruppo di AVS Ecolò in Palazzo Vecchio, Caterina Arciprete. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie, buona giornata.
Allora, tanti messaggi che stanno arrivando: se la scelta è impopolare ma fa bene alla collettività, forse vale la pena investire un po' di più in comunicazione efficace per far capire ai cittadini la bontà dell'iniziativa che continueremo a seguire in tutta quella che è la sua applicazione, le vostre difficoltà. Ci stanno arrivando anche dei messaggi sonori che ascolteremo, ma dobbiamo darvi conto di un aggiornamento importante che riguarda tutt'altro, ma è doveroso, perché Laura ci scrisse facendoci una domanda ben precisa.
Chiedero dove disperdere le ceneri a Firenze. Ci aveva risposto Dimitri Palage di Sinistra Progetto Comune, e adesso ci sono stati degli sviluppi.
Esatto, e noi abbiamo in collegamento proprio il consigliere Palage. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno e grazie.
Palage, innanzitutto rispetto alla zona delle cascine, perché voi avevate posto una mozione che chiedeva una sistemazione adeguata dell'area, cosa è successo?
È stato approvato l'atto nella consapevolezza che è la terza volta nel giro di una dozzina d'anni, quindi non possiamo ancora cantare vittoria, però c'è una consapevolezza, un atto di indirizzo votato a inizio consigliatura. Quindi abbiamo ancora 4 anni e mezzo davanti per continuare a fare pressione e pretendere il voto del Consiglio Comunale, sostanzialmente all'unanimità, maggioranza e tutte le opposizioni, possa tradursi in una serie di interventi che renda dignitosa l'unica area di dispersione delle ceneri oltre quella che c'è a Trespiano. L'altro elemento positivo, che è un elemento di novità, e quindi cercheremo di capire come contribuire, anche se siamo gruppo di opposizione, ma su questo diciamo vogliamo proprio collaborare, perché non ci sono ancora risposte rispetto a bisogni che possiamo considerare nuovi. Cioè, nel momento in cui c'è la dispersione delle ceneri, le persone, può darsi, non è necessario, ma è possibile che abbiano piacere di avere dei momenti di cerimonie magari diverse dalle ritualità più tradizionali, e questo non richiede necessariamente che ci sia un'area attrezzata, diciamo così. Quindi può essere un accompagnamento delle persone che salutano una persona cara con la dispersione delle ceneri, e abbiamo proposto il coinvolgimento di realtà storiche come la Totem, che da decenni e decenni accompagnano le persone nei momenti di saluto attraverso la cremazione e attraverso il coinvolgimento della palazzina dell'Indiano, dove si fanno attività culturali, e quindi lì si potrebbe pensare, se appunto per chi ha desiderio, oltre al tema dell'attrezzatura e della configurazione dell'area in senso fisico lì alle fascine, si riescano a costruire anche momenti che non fanno sentire sole le persone. Quindi da una parte un rinnovo di un impegno più materiale, dall'altra la consapevolezza che ci sono nuovi bisogni a cui costruire risposte anche senza grande dispendio di risorse economiche.
Consigliere Palage, grazie per questo aggiornamento di un percorso che continueremo a seguire. Naturalmente ci sentiremo anche su altre tematiche, però era doveroso rispetto alla segnalazione che era stata aperta qui sulle nostre frequenze. Grazie, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, a presto.
Siamo in chiusura, ma abbiamo un aggiornamento, un feedback rispetto ad un'ascoltatrice che ci aveva scritto e che aveva trovato risposta, perlomeno insomma era intervenuto per dare spiegazioni, il presidente del quartiere 4 Dormentoni.
Sì, la questione era una perdita d'acqua sotto il viadotto dell'Indiano, il sottopasso del viadotto dell'Indiano, e poi ci aveva anche chiesto di chiedere a Dormentoni, il presidente del quartiere 4, della strada la strada che prosegue dopo il sottopasso verso il ponte di Porta Montignano è disastrosa, ci aveva detto. Ora ci scrive e ci chiede di capire meglio, di fare un sopralluogo in questa strada, perché, aggiungo, quella strada potrebbe essere utilizzata per noi ciclisti per collegarci da Montignano verso San Bartolo a Cintoia via Canova, visto che non esiste al momento una possibilità in sicurezza per farlo.
E tiene insieme anche la tematica della mobilità sostenibile. Teniamo un canale aperto per quanto riguarda questa segnalazione, ringraziando la nostra ascoltatrice, ma adesso apriamo la rubrica, la puntata all'interno di Dillo a Controradio, che è Viola cerca casa. Allora, Viola cerca casa, lo ricordiamo, è la nostra rubrica settimanale di analisi sul Si può vivere ancora a Firenze. Lo scopriamo insieme a voi in un anno importante su questo fronte, perché tanti elementi sono stati scoperti di criticità in un contesto in cui si è verificato anche il G7 sul turismo proprio nel capoluogo toscano, e abbiamo vari aggiornamenti sulle mobilitazioni cittadine anche che sono in corso. Ma prosegue anche la nostra indagine oltre il capoluogo della regione.
Sì, siamo partiti da Firenze, però abbiamo deciso di guardare quale fosse la situazione a livello di crisi abitativa, fenomeni di turistificazione nelle altre città d'arte italiane, come vengono chiamate. Siamo settimana scorsa abbiamo parlato con un dottorando che si occupa di Bologna, di questa questione a Bologna, e oggi ci spostiamo a Napoli, che ultimamente è stata abbastanza sotto i riflettori per la questione overtourism, aumento degli affitti. Pochi giorni fa, ad esempio, c'è stato anche un servizio alle Iene che parlava di B&B abusivi, poi magari ci torneremo dopo. E niente, si è parlato molto anche di tante mobilitazioni che ci sono state in città al riguardo, per chiedere dei provvedimenti riguardo alla limitazione degli affitti brevi. Quindi ne abbiamo, ad esempio, sì, mi dice Chiara, il Manifesto un mese fa parlava di Napoli, B&B senza freni, affitti alle stelle, boom di sfratti. Siamo voluti andare a vedere qual è la situazione a Napoli, abbiamo intervistato Anna Fava, che è un'attivista ambientalista e socia di Italia Nostra, che dal 2017 si occupa di fenomeni di turistificazione a Napoli. Sentiamo.
Sul Manifesto di recente sono stati riportati dei dati che sono piuttosto allarmanti, tipo nel 2012 a Napoli sono stati eseguiti 1200 sfratti e 10 anni dopo, nel 2022, sono stati circa 10.000, quindi una crescita che corrisponde anche a quella dei prezzi di locazione che sono impennati anche nei quartieri popolari, e questo ovviamente va di pari passo all'aumento del turismo e degli affitti brevi. Quando è che è avvenuto il boom turistico a Napoli? Con che modalità?
Allora, l'iperturismo è iniziato nel 2017, o meglio le premesse dell'iperturismo sono iniziate più o meno in quegli anni e negli anni precedenti con l'amministrazione De Magistris, perché De Magistris ha immediatamente riconosciuto tra i suoi obiettivi quello di rendere Napoli una città attrattiva dal punto di vista turistico. Si sono chiaramente sommati anche degli altri fenomeni indipendenti dalla volontà politica, cioè il fatto che in quegli anni, negli anni precedenti, ci fossero stati attentati in altre grandi città europee, per esempio ricordiamo quello del Bataclan a Parigi. In alcune grandi capitali c'era un moto di paura. Parallelamente tutte le rotte medio orientali erano sempre più impercorribili per ragioni di sicurezza analoghe, quindi il sud Italia è diventato il nuovo oriente da scegliere come meta turistica, e Napoli si è trovata quindi al posto giusto e nel momento giusto. dal punto di vista chiaramente del mercato turistico.
Lo scorso 13 dicembre ha avuto luogo una grande mobilitazione per manifestare contro la crisi abitativa, alla quale hanno aderito diverse realtà cittadine che si battono per il diritto all'abitare e contro l'overtourism. Il sindaco Manfredi ha annunciato in seguito di star lavorando a un regolamento che imporrà delle soglie in alcuni quartieri dell'area UNESCO e che verranno fatti dei controlli. Però la risposta dei sindaci e dei comuni sembra sempre un po' tiepida, no? E c'è anche il rischio magari con i controlli che vengano penalizzati più i pesci piccoli invece che i pesci grossi. Te che ne pensi?
Io credo che il punto sia esattamente questo, perché senz'altro la questione delle limitazioni del CIN è qualcosa che in realtà è a favore del sistema del turismo extraalberghiero. Dall'altro lato, a chiudere saranno probabilmente le strutture più piccole, bassi, che non hanno l'abitabilità, la fetta più fragile della popolazione che comunque sta riuscendo a guadagnare attraverso il turismo sarà senz'altro penalizzata, e quindi solamente i grandi proprietari di grandi appartamenti a norma continueranno a beneficiare di questa economia che si continua a rivelarsi come un'economia predatoria e che tende alla creazione di piccoli monopoli, insomma, o comunque di oligopoli. Il problema è che Napoli ha un tessuto economico molto più fragile, purtroppo. Se da un lato il lavoro precario e sottopagato collegato al turismo dà ad alcune famiglie nel presente la possibilità di vivere, il fatto che i valori immobiliari siano in continua crescita, ad esempio gli affitti sono aumentati nel 2024 dell'8%, c'è stato un ulteriore aumento circa del 10% anche dei valori immobiliari degli appartamenti relativi quindi al mercato della vendita, e questo porta costantemente all'esclusione dell'accesso alla casa di fette della popolazione, parti della popolazione napoletana che comunque, pur lavorando precariamente nel mercato turistico, sono comunque impossibilitate ad accedere alla casa, e quindi sono sottoposte a sfratti, non riescono a ricollocarsi all'interno né del quartiere di origine né di quelli limitrofi, molto spesso sono costretti ad andare via dalla città, a meno che non sia imposto un limite, come chiede infatti la rete FET e come ha chiesto attraverso una petizione, un limite che abbia la forza di bloccare la speculazione sul mercato immobiliare. Chiaramente, essendo il 44% della popolazione napoletana in affitto, rimanendo i salari bassi e aumentando i valori immobiliari, è chiaro che stiamo andando incontro a un processo di espulsione delle fasce più fragili, anche se quelle fasce fragili in questo momento stanno lavorando, mentre prima non c'era neanche la possibilità di un lavoro precario che sia. Il punto però è che quel lavoro precario non riesce a compensare l'aumento invece del costo della casa.
Abbiamo ascoltato l'intervista a Anna Fava, attivista, ambientalista e socia di Italia Nostra, che dal 2017 si occupa di fenomeni di turistificazione a Napoli. Ci ha parlato della questione di affitti brevi, lavoro precario in questa città che è cambiata molto dal 2017, facendo un po' un confronto anche con le altre città su cui ci siamo concentrati, quindi Venezia, Bologna. I problemi sembrano essere un po' gli stessi.
Quanti
no, Chiara?
Elementi risuonano, anche l'espulsione, no? Di chi invece dovrebbe animarla la città e non solo consumarla. Sicuramente non ci fermeremo in questo viaggio che abbiamo intrapreso, dandovi poi non solo in Viola Cerca Casa ma in tutti i nostri spazi informativi gli aggiornamenti sulle varie iniziative. Ieri raccontavamo dell'impegno a febbraio di togliere l'Equibox a Firenze.
Sì, notizia che tra l'altro è arrivata accanto a un'altra notizia, ovvero quella del flop, diciamo, del ristoro IMU, che poteva essere un po' una speranza.
Il taglio dell'IMU per chi appunto passa da affitti turistici a affitti medio-lunghi non ha dato ancora al momento i risultati sperati, immaginiamo, dall'amministrazione. Staremo su questo, così anche come sulla questione dei CIN, questi codici, come e se vengono applicati. E poi anche vi chiediamo di segnalarci a viola@controradio.it se state notando negli immobili, se abitate in immobili che hanno case dedicate agli affitti turistici, se sta avvenendo un passaggio dalle key box ai tastierini come modalità, c'è una richiesta, cosa sta succedendo da questo punto di vista, perché molti appunto pensano di aggirare l'ostacolo attraverso questo nuovo strumento di cui poi torneremo a parlare. Vuoi aggiungere qualcosa in merito, Viola?
Sì, volevo dire semplicemente che comunque la misura del ristoro IMU era una novità, quindi ci vuole anche informazione al riguardo e potrebbe funzionare.
E allora,
nell'incentivare, certo, quel passaggio agli affitti lunghi.
Anche se, diciamocelo, nelle riflessioni che facciamo in vista della trasmissione è evidente che il peso economico di un taglio IMU seconda casa rispetto alla quantità di introiti di un affitto turistico, insomma, il gioco non varrebbe la candela.
Sì, in effetti Firenze risulta essere la seconda città italiana dove si può guadagnare di più, dietro a Venezia, con gli affitti brevi.
Questo per dirne una.
Sì.
Abbiamo dato conto anche dei 20 milioni di euro in bilancio per la ristrutturazione dell'edilizia residenziale pubblica attraverso appunto il dibattito e poi l'approvazione del bilancio di Palazzo Vecchio, dicevamo l'abolizione delle key box entro febbraio. Tutto questo e molto altro in Viola cerca casa la prossima settimana, ma non solo. Arrivano dei messaggi al nostro numero WhatsApp che però tornano alla tematica di Dillo a Controradio, delle vetrofanie e delle ZCS. Un messaggio da un ascoltatore, anzi da Franca, che ci scrive:
allora, l'unica cosa che funzionava bene a Firenze era la vetrofania, arriva l'assessore Giorgio e ci decuplica il prezzo a tutti, zitti, anzi approvate e pubblicizzate questa iniziativa, che vergogna.
Allora, innanzitutto è una scelta dell'amministrazione che è entrata in opera e che quindi deve essere comunicata, e vogliamo al meglio darvi le informazioni per poter insomma districarvi in questa problematica che per alcuni e per molti, anzi, che ci scrivono è difficoltosa, per altri invece no. Sentiamo.
Buongiorno, sono Marisa. Rispondendo alla persona che ora ha detto che non è possibile registrarsi, dico, con le tante difficoltà che ci sono sul sito, che soprattutto secondo me riguardano chi ha un'impresa, ma chi è residente, io alla mia età ho fatto tutto benissimo in una serata. Mi sono registrata con lo SPID, e sono entrata, ho pagato il pass per un'altra zona dove vado 3 volte a settimana a nuotare, e quindi mi conviene fare il pass annuale e non pagare 3 volte a settimana i costi. Non è difficoltoso, questo va detto, non è che ci vuole un mese, ci vuole solamente mettersi lì e leggere, andare sul sito e leggerlo. Ecco, questo è quanto. La cosa che volevo solo chiedere, io per esempio ho fatto l'abbonamento per il pass sosta per un anno a un'altra zona sosta controllata. Nel caso mettiamo che io cambiassi auto, ovviamente ci sarà la possibilità di modificare la registrazione della targa del veicolo. Ecco, questo è quanto.
Marisa, che dire, a te è andata bene, grazie anche per questa testimonianza. Sì, immagino nella modifica c'è il rinnovo della modifica o nei rinnovi c'è l'opzione cambio targa, quindi ci sarà anche in questo caso. Ci scrivete ancora: bisognerebbe anche pensare ai non residenti a Firenze che però hanno un'attività privata produttiva in città e che non hanno nessuna possibilità di parcheggio calmierato, ogni giorno devono pagare il parcheggio orario se lo trovano. Stanno arrivando ancora messaggi e immagino che insomma la questione sia calda, immaginiamo, e registriamo anche dalle vostre segnalazioni. Dunque ribadiamo che non parlando solo di vetrofanie e di sosta, parleremo anche della tranvia e di molto altro, ma insomma l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze sarà qui con noi questo mercoledì 22 alle 9, mentre possiamo anticipare che per Dillo a Controradio la prossima settimana ci sarà un focus su un altro tema caldo, perché se parlo di rifiuti cosa ci viene in mente? Ci vengono in mente le famose
chiavette
le chiavette dei cassonetti biglietti digitali, si sta ampliando l'operazione di Alia in città. Avete ricevuto la chiavetta, non l'avete ricevuta, come sta andando questa modalità, vi trovate bene, avete domande in merito, preparatevi perché appunto alle 8:40 sarà in collegamento con noi un responsabile di Alia per un focus tematico su questo. Ricordiamo i nostri riferimenti, Viola.
Allora, viola@cercacasa.it per quanto riguarda la questione abitativa e dillocontroradio@controradio.it, scriveteci.
Questi sono i nostri riferimenti mail per contattarci durante la settimana. Poi ci sono gli strumenti della diretta, ma questo solo il mercoledì. Le nostre trasmissioni sono tutte riascoltabili, così come il percorso, il viaggio nell'abitare che abbiamo fatto a Napoli.
Sì, assolutamente, trovate le interviste complete alla sezione podcast del nostro sito.
E allora ci sentiamo mercoledì prossimo con le vostre segnalazioni e le nostre risposte.